Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il golpe inglese, da Matteotti a Moro. È un saggio di inchiesta storica, firmato da Mario José Cereghino e Giovanni Fasanella. Il libro ricostruisce, attraverso archivi britannici e altre fonti desecretate, una lunga ipotesi di interferenza politica inglese nella storia italiana del Novecento. Il filo conduttore è il rapporto tra potere, petrolio, geopolitica mediterranea e sovranità nazionale, con attenzione particolare alle figure di Matteotti, De Gasperi e Moro. L'opera si colloca nel filone della controstoria documentaria. Non propone una narrazione lineare e neutra degli eventi, ma una lettura interpretativa che collega episodi diversi dentro una strategia internazionale più ampia. Il suo obiettivo è offrire al lettore strumenti per rileggere passaggi cruciali della storia repubblicana e pre-repubblicana, mettendo in evidenza il ruolo degli apparati di intelligence, della propaganda e degli interessi energetici britannici. Jay Tia darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla crisi Matteotti alla pista petrolifera, come origine del racconto. Il libro apre la sua prospettiva dal delitto Matteotti, interpretandolo non solo come episodio politico interno al fascismo, ma come possibile punto di emersione di interessi economici e finanziari internazionali legati alla Sinclair Oil e alle concessioni petrolifere. Questa scelta è centrale perché consente agli autori di spostare il fuoco dall'Italia come scena autonoma alla penisola, come territorio conteso da potenze esterne. La vicenda Matteotti diventa così una soglia interpretativa, non il semplice inizio della dittatura, ma l'indizio di una relazione stretta tra corruzione, affari energetici e lotta per l'influenza. In questo modo, il libro costruisce una genealogia del controllo straniero che non si limita alla diplomazia, ma include pressioni economiche e opacità istituzionali. La tesi non mira a sostituire una spiegazione unica a tutte le altre, ma a riaprire il caso dentro un contesto più ampio di competizione internazionale. Secondo, l'Information Research Department e la propaganda britannica in Italia. Un nucleo forte dell'opera riguarda Information Research Department, organismo britannico di propaganda attivo durante la Guerra Fredda. Secondo la ricostruzione degli autori, l'IRD non si limitò a produrre materiale informativo, ma cercò di orientare il dibattito pubblico italiano attraverso una rete di collaboratori, opinionisti, giornalisti, intellettuali, esponenti religiosi e figure politiche. Questo passaggio è importante perché mostra che il controllo non passa soltanto attraverso le operazioni segrete classiche, ma anche attraverso la costruzione del consenso e la circolazione selettiva delle idee. La dimensione propagandistica serve nel libro a spiegare come l'influenza britannica si sia adattata ai mutamenti del dopoguerra, passando dalla pressione diplomatica alla manipolazione dell'immaginario politico. In questa cornice, l'Italia appare come un paese formalmente sovrano, ma esposto a un lavoro costante di indirizzo culturale e mediatico, che agisce nelle zone intermedie tra informazione, politica e diplomazia. Terzo, De Gasperi e la difficile costruzione di una sovranità italiana nel dopoguerra. La figura di Alcide De Gasperi occupa un ruolo decisivo nella lettura proposta dal volume. Gli autori lo presentano come il principale interlocutore della ricostruzione italiana, ma anche come bersaglio di una pressione britannica ostile alla sua autonomia politica. Il decennio 1944-1954 viene letto come una fase in cui la nascita della Repubblica si intreccia con la lotta per il controllo del Mediterraneo, del Medio Oriente e delle rotte energetiche. La forza di questo capitolo sta nel collegare la politica interna della Democrazia Cristiana con i grandi equilibri internazionali, senza trattare il governo italiano come un sistema chiuso. De Gasperi appare allora come una figura di mediazione obbligata, stretta tra ricostruzione nazionale, rapporti con gli Stati Uniti, tensioni con il Vaticano e ostilità britanniche. Il libro insiste sul fatto che la sovranità italiana non sia stata semplicemente negata, ma continuamente negoziata sotto forte asimmetria di potere. Quarto, Moro, la fermezza e la lunga continuità della guerra segreta. Il percorso del libro arriva ad Aldo Moro come a uno snodo finale di una lunga strategia di condizionamento. La vicenda del sequestro e dell'assassinio del leader democristiano viene inserita dentro una continuità storica che parte dagli anni venti e attraversa la guerra fredda. L'interesse dell'opera non è soltanto nel caso Moro in sé, ma nel modo in cui esso viene interpretato come esito di un terreno già preparato da decenni di interferenze, propaganda e conflitti di influenza. In questa chiave, la linea della fermezza non è solo una decisione politica italiana, ma uno dei punti in cui interessi nazionali e internazionali si sovrappongono. Il libro mostra così come gli anni di piombo non siano trattati come una crisi puramente interna, bensì come il punto culminante di una lunga guerra clandestina, per definire gli equilibri della Repubblica. Questa impostazione rende Moro un simbolo della fragilità dello Stato italiano di fronte ai condizionamenti esterni. Infine, il valore documentario del metodo d'archivio e i limiti di una controstoria. Uno dei tratti distintivi del libro è il ricorso sistematico a documenti desecretati, soprattutto britannici, per sostenere una lettura alternativa della storia italiana. Il metodo archivistico costituisce la principale fonte di legittimazione del lavoro degli autori e spiega perché il volume sia collocato nel campo dell'inchiesta storica più che in quello del semplice pamphlet politico. Allo stesso tempo, proprio questa impostazione rende il libro esposto al confronto critico, la selezione delle fonti e l'interpretazione dei nessi causali diventano decisive quanto i documenti stessi. Il lettore trova quindi un'opera utile non solo per i contenuti, ma anche per il modo in cui mostra come si costruisce una tesi storica a partire dagli archivi. In un panorama spesso dominato da sintesi divulgative, il libro si distingue per l'ambizione di far dialogare documentazione geopolitica e memoria pubblica, anche a costo di avanzare ipotesi forti e controverse. In conclusione, Il golpe inglese è consigliabile a chi è interessato alla storia politica italiana del Novecento, alla guerra fredda, ai servizi segreti e al rapporto tra sovranità nazionale e interessi energetici internazionali. È un libro adatto soprattutto a lettori che cercano una ricostruzione documentata ma non convenzionale, capace di mettere in discussione versioni più lineari della storia repubblicana. Il suo principale vantaggio è l'uso esteso di archivi desecretati e la volontà di collegare episodi lontani tra loro, da Matteotti a Moro, dentro un'unica cornice interpretativa. Rispetto ad altri saggi sul periodo, si distingue per l'accento posto sulla dimensione britannica dell'influenza esterna, spesso meno raccontata rispetto a quella americana o interna. Non è un testo da leggere come sintesi definitiva, ma come inchiesta che invita a verificare nessi, fonti e continuità storiche. Proprio per questo può essere utile a chi studia storia contemporanea, giornalismo d'indagine o propaganda politica. Offre materiali, ipotesi e una prospettiva che punta a rimettere al centro il peso degli interessi geopolitici nella formazione dell'Italia repubblicana. Se vuoi supportare Mario José Cereghino, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!